gente che non sono la tua. La ginnastica della mente. Quattro grandi scacchisti sovietici di Valerio Corzani.
Nella storia secolare dei tornei internazionali di scacchi si sono avvicendati solo 19 campioni del mondo, anche considerando la scissione poi rientrata della federazione. Tra questi 7 formati alla scuola sovietica e 3 a quella russa attuale. Tra le innumerevoli discipline sportive, gli scacchi sono forse l'unica dove la Russia, stando alle classifiche della Federazione Internazionale degli Scacchi, la FIDE, sembra aver mantenuto le sue posizioni leader dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Tra i primi 100 scacchisti del mondo, molti russi emigrati dall'ex Unione Sovietica. Certo, le scuole occidentali sono diventate oggi più forti, ne sono un esempio l'indiano Anand e il norvegese Carlsen, attuale campione del mondo, ma dei 20 più importanti gran maestri del mondo, 7 sono russi. La celebre frase di Lenin, leader della rivoluzione del 17, gli scacchi sono la ginnastica della mente, era diventata in epoca sovietica uno degli slogan della propaganda socialista. Il gioco degli scacchi era ritenuto un'occupazione prestigiosa e alla moda. Gli scacchisti più importanti erano allora conosciuti da tutti e rispettati. Scacchisti come Mikhail Tal o il grande Mikhail Botvinnik erano ritenuti degli idoli dai giovani al pari di Yuri Gagarin, il primo uomo a volare nello spazio. Gli scacchi hanno comunque avuto in Russia una storia più che millenaria. Si impara a conoscere bene la gente viaggiandoci insieme e giocando a scacchi, recita appunto un proverbio russo. Ci occuperemo del periodo d'oro dello scacchismo sovietico, dagli anni 20 del Novecento fino al terzo millennio. Dopo la rivoluzione di ottobre del 1917, gli scacchi ebbero la loro maggiore diffusione grazie a un piano quinquennale proprio relativo al gioco, sia per avvicinare le masse agli scacchi, sia per portare il livello dei maestri russi agli standard occidentali. Gli scacchi diventarono una passione di massa e il predominio sovietico in questa disciplina non tardò ad imporsi, identificando una vera e propria scuola scacchistica sovietica.
Mikhail Botvinnik собирается сделать ход. Mikhail Tal пока еще чемпион мира. Ход сделан. Выиграв последнюю партию в матче-реванше, Ботвинник вернул себе шахматную корону. Мировое первенство снова в руках непреклонного бойца, отдавшего искусству шахмат 35 лет. Это пятый лавровый венок Михаила Ботвинника.
Il regime si rende conto presto che uno sport divenuto così popolare può servire anche gli ampi interessi politici della patria sovietica. Gli scacchi diventano così un mezzo di propaganda. I successi degli scacchisti sovietici, presentati come vittorie del sistema socialista sul capitalismo e l'Occidente.
Но Бранштейн выигрывает две партии подряд и сам выходит вперед, а затем откладывает 23-ю в кушу для себя.
E il gioco degli scacchi è arte celata sotto forma di gioco, recita così proprio uno degli slogan in voga all'epoca. I gran maestri sono a quel punto tra le figure più privilegiate del regime, gli stipendi sono generosi, sono permessi viaggi all'estero, le limousine si sprecano e la considerazione di cui godono i gran maestri è altissima, così come anche le aspettative. Rappresentare l'Unione Sovietica in Occidente è ovviamente un compito di fondamentale importanza. Non si tratta solo di vincere delle competizioni sportive, si tratta di affermare la superiorità del sistema comunista su quello capitalista, di celebrare vittorie sul fronte di una guerra mai realmente combattuta, dove, come parte inscindibili della narrativa di una società, la politica, il progresso tecnologico, l'arte, lo sport diventano appunto arma e conquista. In effetti, a gettare frettolosamente lo sguardo su una lista di gran maestri che abbiano partecipato a tornei internazionali dal dopoguerra in poi, verrebbe da pensare che le uniche persone interessate a muovere i pezzi su una scacchiera provengano tutte dall'Unione Sovietica. A dominare i campionati mondiali sono sempre i sovietici. Nel 1951, dopo un periodo di interregno dovuto alla morte del precedente campione Alexander Alekhine, è Mikhail Botvinnik, sovietico, a detenere lo scettro per 10 anni, dal 1951 al 1963, con due brevi interruzioni nel 1957 e nel 1960, cedendo in quel caso lo scettro a Vasily Smyslov, sovietico, e Mikhail Tal, sovietico. A rubargli il titolo nel campionato del 63 è Tigran Petrosyan, sovietico anche lui, che difende il titolo nel 66 per perderlo poi nel 69 contro Boris Spassky, sovietico o poi naturalizzato francese. La breve, ma diciamo così ardente, comparsata di Bobby Fischer nel 72 porta solo 3 anni più tardi, all'inizio dell'era Karpov-Kasparov, entrambi sovietici, che durerà oltre la fine della Guerra Fredda. È solo con il disfacimento dell'Unione Sovietica che la totale supremazia russa sugli scacchi inizierà ad incrinarsi, almeno un po'. Il nome di Mikhail Moisevich Botvinnik è sempre stato sinonimo di scientificità e raziocinio. Tutti gli appassionati conoscono la logica implacabile, il senso della posizione di questo mitico campione russo che fu capace di detenere il titolo mondiale per ben 15 anni, con le due brevi parentesi del match perduti contro Smyslov e Tal. Botvinnik fu il fondatore della scuola sovietica, nonché un pioniere dell'intelligenza artificiale applicata agli scacchi. Le sue intuizioni lungimiranti precorrevano di molti anni lo sviluppo della scienza scacchistica. L'unico suo limite forse fu la personalità, un poco accattivante. Era un ingegnere elettronico, scienziato, amante della fredda verità, uomo di apparato dalle convinzioni quasi dogmatiche. Non fu mai capace di attirare su di sé le simpatie che seppero invece calamitare campioni più estrosi di lui, ancorché spesso meno dotati. Questo però non gli impedì, in forza davvero dei suoi strepitosi risultati e della sua eccezionale longevità ai vertici dello scacchismo mondiale, di diventare una leggenda vivente e un mito intramontabile. Mikhail Botvinnik nacque da una famiglia ebraica il 17 agosto del 1911 a Repino, nei pressi di Pietroburgo. Entrambi i genitori esercitavano la professione di odontoiatria e il padre, Moisei Botvinnik, era noto per la sua straordinaria forza fisica. Il suo figliolo più piccolo, viceversa, non faceva certo pensare ad un Ercole, non praticava alcuno sport ed era spesso malaticcio. Nel 1920 il padre abbandonò la famiglia, ma continuò a dare un aiuto materiale a proteggere i due figli, Isia e Misha. Obbedendo al desiderio della madre, Mikhail cominciò a frequentare una scuola di musica, anche se si sentiva più attratto dalla fotografia. Un giorno una delle pazienti della madre gli regalò un libro di Müller sulla ginnastica, e da quel giorno febbri e malattie sparirono e la ginnastica divenne parte integrante della vita di Botvinnik. Nacque da una famiglia ebraica, era originario della regione di Minsk. Dopo i 12 anni cominciò a giocare a scacchi e presto ebbe tra le mani i primi volumi dedicati al gioco. Tra questi figuravano anche i fondamenti degli scacchi di José Raúl Capablanca, a proposito del quale Botvinnik scrisse: «Fu il primo testo che mi trasmise un'idea sistematica degli scacchi». Come era accaduto con il libro di Müller, il giovane vi apprese molte preziose cognizioni e già a distanza di un anno divenne membro del circolo di scacchi della città. Per poterlo fare dovette, diciamo così, invecchiare rapidamente di 3 anni, perché l'età minima di ammissione era fissata a 16 anni. Botvinnik ricorda di aver messo proprio allora gli occhiali, che gli conferivano anche qualche anno in più e gli davano un po' di tono dal punto di vista proprio dell'età dimostrata. Il novellino scalò però a quel punto con grande rapidità e sicurezza i gradini della gerarchia degli scacchi sovietici. Terza, seconda, prima categoria nel giro di un solo anno.
На следующий день игралась первая партия. Шахматные часы пущены. Первый ход белыми сделал Михаил Ботвинник. Противникам предстоит сыграть 24 партии. По условиям матча при ничейном исходе звание чемпиона мира сохраняется за Михаилом Ботвинником.
Il destino volle che a 14 anni si cimentasse addirittura con il campione del mondo in carica. Infatti il 20 novembre 1925 Capablanca impiegò il giorno di riposo in agenda nel suo viaggio al torneo internazionale che si disputava a Mosca per recarsi a Leningrado a tenere presso la sala piccola della filarmonica una simultanea contro le più forti prime nazionali della città. Il più giovane partecipante all'evento era proprio Mikhail Botvinnik, che dopo la laurea in ingegneria elettronica alternò le ricerche in quel settore alla carriera di scacchista, senza mai dedicarsi però a tempo pieno al gioco.
Да, матч проходил в рамках. За 4 тура до финиша Ботвинник вел с преимуществом в очку и, казалось, мог не волноваться за исход сражения. Но Бранштейн выигрывает две партии подряд и сам выходит вперед, а затем откладывает 23-ю в худшем для себя положении. Очень многое зависело от записанного Ботвинником хода. Вот как вспоминает о том, что было дальше, ученик Ботвинника, гроссмейстер Марк Евгеньевич Найманов.
Довольно очевиден был его записанный ход.
Secondo alcuni dei suoi sostenitori, questo suo mancato passaggio al professionismo può, almeno in parte, giustificare il suo rendimento altalenante ai vertici dello scacchismo mondiale. Dotato di gioco davvero solido, pragmatico, diciamo così, in senso stretto, essenziale, scientifico, poteva essere paragonato ad un computer in sembianze umane per certi versi. In realtà, per quanto riguarda proprio ancora una volta i passaggi appunto della sua carriera di scacchista, morto a Lechin, la corona mondiale rimaneva vacante. Venne organizzato un torneo a 6 giocatori da giocarsi per metà in Olanda e per metà in Unione Sovietica. I partecipanti erano i giocatori più forti di quel periodo: l'olandese Max Owe, campione del mondo prima di Alekhine, gli statunitensi Samuel Reshevsky e Ruben Fine, quest'ultimo declinò l'invito per motivi di lavoro, e i sovietici Paul Keres e Vasily Smyslov, oltre naturalmente appunto a Botvinnik. Il torneo era organizzato come un quintuplo girone all'italiana, ciascun giocatore incontrava gli altri 5 volte, alternando le partite con il bianco a quelle con i pezzi neri. Botvinnik, in forma smagliante, si impose con 14 punti, 10 vittorie, 8 patte e 2 sconfitte, di cui una patita quando il titolo era già matematicamente suo. A quel punto distaccò di 3 punti il secondo classificato Smyslov e iniziò così l'era di un lungo e contrastatissimo regno. La prima prova della verità arrivò nel 1951. David Bronstein può facilmente ingannare dalle fotografie che ce lo mostrano talvolta con una faccia anonima e pulita da ragioniere, ma è già più volte campione dell'Unione Sovietica ed è riuscito a sbarazzarsi, dopo un drammatico spareggio, di altri giocatori davvero temibili. Il suo gioco è deciso, fantasioso, dirompente, e quello con David Bronstein nel 1951 è sostanzialmente la prima vera prova di maturità per il nostro Mikhail Botvinnik. Il gioco sarà davvero duro. Nella sesta partita Bronstein commette un errore memorabile in un finale decisamente pari, pareggia il punteggio all'undicesima e soccombe nella successiva. E poi alla fine lo sfidante, dopo una patta, riesce a vincere due partite di seguito. Ora gli basta strappare un punto nei restanti due incontri ed è fatta. Ma Botvinnik, con un colpo di coda, vince la 23esima con un finale superiore di Alfieri contro Cavalli e patta la successiva in posizione vantaggiosa.
Господин Ари Вильмакунас увенчал гроссмейстера Михаила Ботвинника лавровым венком чемпиона мира.
Poi arriva un'altra prova, quella sempre a Mosca, il 16 marzo del 54, con Vasily Smyslov, un giovanotto di 33 anni dall'aspetto pacioso che ha vinto il torneo dei candidati del 1953. Lo stesso Smyslov, dopo aver cercato qualche piccola scusa per la sconfitta nel suo cattivo stato di salute, ammetterà onestamente che il suo avversario, ovvero Botvinnik, si era preparato al match in maniera impeccabile. Nel 60 tocca a Mikhail Tal, poi arriva Tigran Petrosian, soprannominato addirittura Boa Constrictor. La sua preparazione al match del 63 è accuratissima, aiutato da un secondo del calibro di Boleslavski. Tutto il gioco di Botvinnik è messo al setaccio e il lavoro dà i suoi frutti. Petrosian riesce a resistere e i pezzi attaccati avanzano lentamente, come se intorno alla posizione di Petrosian ci fosse una palude, e quando alla fine si riesce magari a mettere insieme un qualche attacco, il tempo a disposizione è troppo poco oppure si è troppo stanchi per l'affondo. Sono queste ultime proprio parole di Botvinnik che descrive quanto sia stato difficile quel tipo di match. C'è anche un metodo di preparazione impeccabile che Botvinnik applica ogni volta che si trova davanti a un confronto importante. Lo elaborò quando era ancora nella fase iniziale della sua carriera sportiva e divenne di pubblico dominio nel 1939, quando scrisse un articolo intitolato «I miei metodi di preparazione alle competizioni, il regime da torneo». Ecco in cosa consisteva il suo famoso metodo. Prendersi cura della propria salute, poiché se si è in perfetta condizione fisica si può sperare in un successo. Visionare nuove interessanti partite, studiare quelle dei futuri avversari, predisporre gli impianti di apertura che si intende adottare nella competizione in programma, verificare questi impianti giocando con un avversario che si impegna a mantenere il segreto al riguardo, liberarsi dalla propensione a finire in Zeitnot, studiare i finali riservando particolare attenzione agli studi, 5 giorni prima dell'inizio del torneo interrompere ogni incombenza di studio così da non smarrire il piacere di giocare a scacchi. Infine, perfezionare costantemente le capacità in campo analitico. Botvinnik concludeva: «Ogni maestro deve accostarsi a queste norme con cautela e applicarle tenendo conto delle proprie peculiarità e abitudini personali».
Match на первенство мира по шахматам закончился в ничью со счетом 12-12. По условиям соревнования Ботвинник сохранил звание чемпиона мира. Главная особенность этого матча заключается в том, что в нем есть победитель, но нет побежденного. Победила советская шахматная школа.
I grandi successi che Botvinnik ottenne nei tornei e nei match furono dovuti anche al suo particolare approccio scientifico nella fase iniziale della partita. Preparava nei minimi dettagli determinati nuovi sistemi organicamente connessi alla lotta che si sarebbe sviluppata nel medio gioco e nel finale. Ricercava l'iniziativa con il bianco e il controgioco attivo con il nero. Già Alekhine e Howe avevano mirato ad elaborare impianti d'apertura in funzione dei piani da sviluppare poi nella fase mediana della partita. Ma a giudizio di un altro campione, Kasparov, Botvinnik è stato il primo a mettere a punto un approfondito sistema di aperture che mirava ad attirare gli avversari in posizioni da lui meticolosamente analizzate in sede di preparazione. Una sorta di agguato davvero premeditato. Botvinnik produsse idee originali anche in aperture come la difesa siciliana, la partita spagnola, la partita dei quattro cavalli, la difesa est-indiana. Alcune furono il frutto di un accurato studio, altre le trovò sul momento durante la partita, giocando in tornei o match. Tutte sono una dimostrazione della profondità del suo lavoro di ricerca, dell'ampiezza dei suoi orizzonti, della grande lungimiranza della sua strategia e della sua tattica davvero molto perspicace. E poi un altro tratto distintivo sicuramente era la tenacia nel difendere posizioni difficili. Max Owe, campione fiammingo, scrisse: per capacità analitica Botvinnik rimane fino ad ora insuperato, le sue analisi delle posizioni aggiornate sono sempre un gradino oltre la perfezione. Botvinnik aveva penetrato i segreti della lotta che viene chiamata posizionale e nelle sue parole è quanto di più sottile esista negli scacchi. Non c'è bisogno di crearsi bersagli materiali, i pezzi, diciamo così, ma bersagli posizionali quali buchi, case deboli, colonne aperte e pedoni isolati che possono e devono essere creati. Il fiuto, in questo senso posizionale, di Botvinnik lasciò incredulo anche un giocatore di classe eccezionale come Tal. Ecco le sue parole: si ha quasi l'impressione che Botvinnik disponga di una chiave magica per qualsiasi posizione. La maestria di Botvinnik nella fase finale della partita è stata sempre unanimemente riconosciuta. Aveva una tecnica sopraffina, anche un piccolo vantaggio gli era sufficiente per vincere. Era ugualmente abile nel salvare posizioni a prima vista disperate, come nella partita con Owe a Groningen nel 1946 o in quella con Fischer a Varna nel 1962. Allorché intervenivano alcuni tratti tipici di Botvinnik, vale a dire le enormi conoscenze teoriche e pratiche dell'opera dei predecessori. Poi c'era una passione per la composizione che gli permetteva di trovare spesso nei finali sottigliezze che sfuggivano all'immaginazione degli avversari. Insomma, era capace di colpi di coda incredibili. Nelle ultime stagioni della sua vita, Botvinnik conservò l'atteggiamento sicuro e tranquillo di sempre, anche se il mondo intorno a lui, soprattutto il mondo sovietico, che un tempo era sembrato saldissimo, crollava pezzo dopo pezzo. A metà degli anni 50, insieme ad Alatorsen, Ragozin e Smyslov, era riuscito ad ottenere la disponibilità di una palazzina in viale Gogol per farne un circolo di scacchi e si era molto adoperato per trasformarlo nel cuore pulsante della vita scacchistica del paese. Questo circolo, dai primi anni 90, appartiene alla federazione. Botvinnik era sempre stato del parere che la FIDE, la federazione, appunto, dovesse governare il mondo scacchistico, ed ecco che colui che era stato il suo pupillo, Garry Kasparov, ad inizio anni 90 annunciò l'intenzione di disputare il campionato del mondo al di fuori della FIDE. La dissoluzione poi dell'Unione Sovietica significò naturalmente la perdita del sostegno statale al movimento scacchistico nazionale. Peraltro non era da Botvinnik mettere in discussione i valori su cui aveva fondato la sua vita, e anche se le sue riflessioni sul pericolo di una catastrofe nucleare inviate nel 1954 al Comitato Centrale erano state minacciosamente definite dal suo segretario Pospelov borghesi e antimarxiste, anche se gli veniva impedito di collaborare con l'Occidente al completamento del suo programma pioniere, che riguardava appunto la elaborazione di una sorta di computer che potesse giocare a scacchi con l'uomo, se era stato richiamato all'ordine per una settica conversazione avuta con un transfuga riparato negli Stati Uniti, insomma, se tutte queste variabili potevano in qualche modo smuovere qualche ritrosia da parte di Botvinnik e del suo morale, in realtà lui aveva sempre un atteggiamento per cui la pensava come se il passato avrebbe teso in qualche modo la mano al futuro. Fino all'ultimo lavorò per completare i due programmi cui si dedicava da tempo, appunto quello di economia e quello di scacchi, e scrisse: le possibilità dell'uomo sono limitate, le dimensioni del problema economico sfuggono alla sua capacità, ed è qui che il computer può intervenire in suo aiuto dando una soluzione obiettiva del problema. La figlia Olga pubblicò un breve saggio in cui racconta sostanzialmente gli ultimissimi giorni del padre. Per ben 3 giorni dettò appunti relativi all'idea alla base del suo programma scacchistico. Il giorno prima di morire affermò di aver concluso il lavoro. Poi diede alcune disposizioni. Non si facciano funerali sontuosi, niente scacchisti, voglio andarmene tranquillo. Smise di alzarsi solo 2 giorni prima di morire, l'impotenza lo angustiava, perché vivere in queste condizioni? Chiuse gli occhi, smettendo di respirare, e di lì a poco il suo volto si fece disteso, rasserenato, così venne seppellito. Mikhail Moiseevich Botvinnik morì il 5 maggio del 1995. A quel punto era diventato un mito intramontabile dell'arte degli scacchi, e ci sono anche alcune sue riflessioni che sono passate davvero alla storia. Pensare il mio mestiere. Quanti grandi talenti scacchistici si sono smarriti per strada per la semplice ragione che erano di fatto persone di modesto spessore. Il rigore, la perfezione e la forza delle costruzioni logiche presenti in una partita ricca di contenuti esprimono la bellezza degli scacchi. E poi la riflessione sul problema non preciso, che è forse quella che è più vicina alla filosofia di questo grande scacchista. Gli scacchi, ha detto, sono un tipico problema non preciso, analogo a quelli che gli uomini si trovano a dover costantemente risolvere nella vita quotidiana. Probabilmente io avevo una certa predisposizione a risolvere con successo i problemi non precisi.
Мастер Роберт Вейт, Новая Зеландия. Мастер Вольфганг Пич, Германская Демократическая Республика. Мастер Людек Бафман, Чехословакия. Чемпион страны по шахматам среди женщин Кира Сварыхина поздравила участников матча от имени шахматистов Советского Союза. С ответной речью выступил Михаил Батвинник.
Это была трудная борьба. Партии матча достаточно интересны и заслуживают изучения. Во всяком случае, я лично надеюсь извлечь пользу из опыта данного матча. И мне остается лишь поблагодарить своего партнера. Участие в матче 2 советских гроссмейстеров – это подтверждение силы и достижений отечественной шахматной школы, являющейся частью передовой советской культуры. Можно напомнить, что ведущие советские гроссмейстеры, и в первую очередь гроссмейстеры Керес, Смыслов и Болеславский, вряд ли уступают по силе участникам данного соревнования.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.